Che brucerà!
Scusate, non ci fate caso, è un momento.
Questa è la gara, come è chiamata?
Questa è la gara musicale di Sylvester.
Adesso lo chiamiamo.
È il mio genere.
Molta che lo vedo proprio.
Beh, è il mio genere, sono nato e cresciuto nel heavy metal, ragazzi. Ci posso fare.
È molto metal.
Molto.
Tornate in diretta web su www.telefonia.com e fino alle 17.30. E adesso facciamo parlare però a chi sta in uscita, perché ci hanno ascoltato.
Hanno pazientemente atteso. Adesso abbiamo parlato di sangue freddo. Come prerogativa negli ultimi minuti una partita di calcio a 5, coinvolgiamo chi invece si occupa diversamente di quello caldo e vitale,
che poi raffreddiamo
conservare.
Siamo anche chimici oggi, siamo un po' anche Lucia è un ritorno perché è già stata altre volte, però ha portato appunto Kist, dico bene?
Sì. Perché oggi vogliamo parlare della collaborazione che abbiamo con l'università, noi di Avis Perugia. Perché da quando si è costituito il gruppo giovani Avis Perugia, in concomitanza anche nell'università c'è stato questo fremento verso la donazione di sangue, e quindi hanno deciso di supportarci facendo nascere un movimento che è quello della Blood Squad. Lascio la parola a Christian per descrivermi bene come è nato.
Non niente di fede Juventina, ma ne sovvogliamo oggi, perché purtroppo
è tornato di sangue di generoso oggi, caro il mio Nicola.
Non proprio come tifoso Juventino, ma come rappresentante della Blood Squad.
Continua così,
anche CR7 è donatore di sangue, ricordiamo.
Adesso non lo dona lui, figura. Comunque,
vabbè, ciao CR7, poi vai.
Noi siamo, appunto, abbiamo creato questa associazione partendo da una piccola nota che ci è stata inviata proprio da loro, dal gruppo Giovani di Avis, e alle associazioni di rappresentanza, e perché in Umbria effettivamente c'era una grave emergenza, ed è così che abbiamo deciso di far nascere questo movimento, il movimento della Blood Squad, che è costituito da tutte le associazioni di rappresentanza e non, tra cui la mia associazione che è il SISM, l'UDU, Idee in Movimento, Students Office e Siamo Ateneo. Ed è nato questo movimento che abbiamo deciso di far partire, per sensibilizzare la popolazione studentesca universitaria a donazione del sangue, abbiamo iniziato con diverse attività nella facoltà di medicina e adesso stiamo puntando anche ad espanderci, cercare di coinvolgere anche altri, cioè altre facoltà, e vorremmo partire il giorno 26 marzo proprio da biotecnologie. Faremo un intervento anche lì, cercheremo di sensibilizzare così anche la popolazione universitaria in concomitanza col progetto Avis for Avis, che si occuperà delle superiori.
Sì, infatti c'è questo progetto che parte a livello regionale, che si costituiranno dei laboratori di storytelling, grafica, per gli studenti delle superiori, quindi per invogliarli verso il volontariato, ma comunque dargli anche delle basi tecniche. Insomma, importanti, sono dei bei laboratori gratuiti cui i ragazzi possono fruire, insomma. E sì, perché comunque stiamo cercando, oltre che donatori, anche volontari, perché in un'associazione come l'Avis è importante anche il volontario che doni il suo tempo oltre che il suo sangue, insomma.
Poi i giovani protagonisti, no?
Sì.
E quindi è importante. Blood, mi hai detto Blood?
Blood.
Com'è questo nome?
E appunto, c'è dall'inglese squadra del sangue. Okay. Cioè, noi abbiamo preso questo slogan perché ci proviamo a rappresentare
comunque,
come
il soprannome dei... è bello forte, no? Sì, cioè, sì. Indicativo.
Proviamo a rappresentarci, cioè un nostro slogan è How to be a hero, perché noi crediamo che appunto si può essere eroi anche con piccoli gesti come quello della donazione. Quindi abbiamo portato avanti questo slogan, abbiamo creato pure questo nome proprio per far capire comunque un piccolo gesto possa essere così importante.
Sì, come dice sempre anche il presidente, che è un gesto semplicissimo, ma che salva una
basta
vita.
Basta poco, no?
Salva una vita, cioè tu con un gesto del genere salvi una vita, e è bene ricordarlo e ringraziare tutti quanti i donatori.
E ricordiamo, diciamo, è un ottimo spunto, perché ieri è stata svolta in tutto il mondo la manifestazione,
c'è una chicca anche riguardo a
per la difesa dell'ambiente, e ricordiamo che una delle ragazze che sul palco, adesso mi ricordo in che parte di, comunque, che ha intervenuta per parlare di difesa dell'ambiente, è una ragazza molto giovane, quindi è bello che anche i giovani sono protagonisti di queste battaglie ottime, che riguardano la nostra salute.
La ragazza svedese, sì,
ragazza svedese, sì, infatti hanno usato, se riesco a farvelo ascoltare, questa canzone come inno. Scusate, l'hanno usato come inno, cambiando le parole per l'ambiente in inglese. Quindi, come hanno detto ieri, gli ex partigiani sarebbero fieri di questo gesto. No, no, senza andare a finire.
No. Ma poi, insomma, i partigiani sono parliamo di tutti, non è che siano, insomma, parliamo di qualcuno, ci
ma poi i giovani potevano.
No, tra l'altro, la vostra iniziativa, secondo me, è meritoria, perché il volontariato nell'ambito della donazione del sangue, secondo me, faceva poca breccia negli universitari, perché gli universitari rappresentano un mondo avulso. Io stesso sono diventato donatore dopo essermi laureato, dopo aver iniziato a lavorare. Invece in questo modo voi attingete a un bacino che tra l'altro è piuttosto nutrito, numeroso, perché gli studenti fuori sede in realtà rappresentano una grandissima risorsa tuttora per la città di Perugia e per l'Ateneo, ovviamente.
Ma anche gli studenti Erasmus, c'è stata l'altro giorno una donazione da parte degli studenti Erasmus. Noi ci stiamo muovendo anche in quel senso, perché adesso possono donare soltanto le persone che parlano italiano e che riescono quindi a comprendere il colloquio con il medico. Noi ci stiamo muovendo per cercare di avere un medico che parli anche inglese, anche una volta a settimana, per cercare quindi di permettere anche all'università per stranieri, ragazzi che fanno parte, sì, ai ragazzi che vengono qua in Erasmus, di poter donare sangue, insomma.
Quindi immaginiamo che l'emergenza, diciamo, del sangue sia comunque un'emergenza ancora attuale, no? Nella nella regione in cui viviamo.
Siamo usciti dall'emergenza
da un momento un po' difficile.
Esatto, ma considerate che soltanto il 4% della popolazione umbra è donatore di sangue. 4%.
Poco.
E parliamo di una popolazione che è al di sotto del milione di abitanti. In Umbria ci abita un quartiere di Roma, praticamente. Esatto, quasi un quartiere di Roma, quindi immaginate quanti pochi donatori in realtà vivono.
Sensibilizzata la popolazione, sicuramente, penso questa cosa.
Sì. Anche soprattutto di i giovani, infatti. Il problema è un po' lo stile di vita sano nei giovani.
Infatti, no, pensavo io.
Infatti, stiamo sensibilizzando.
Io ti faccio anche una domanda particolare, forse un po' tecnica. Ad esempio, chi come me purtroppo è affetta da patologia del diabete e vuole donare come sottoscritto, consigli senza andare troppo
nel il medico dell'ospedale.
Anche io avrei risposto così, esatto. Sì, sì, vedevo sì, che sì,
no, perché no, purtroppo perché mi interessa, ma questo non posso.
Non escludo in assoluto che possa avvenire, poi, però ecco, per queste cose sempre contattare il personale medico, perché noi siamo volontari.
Ok.
Andiamo con la canzone?
Sì, ha scelto il nostro Christian, che visto che si parlava anche di razzismo prima, si intitola Non sono razzista ma, di Willy Peyote, che è un artista che vale la pena ascoltare.
E poi torniamo indietro. Dopo.
Quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando, mi piace guidare nei giorni di pioggia. Quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Anche riso qua. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriati, di posti come questo dai fidati. C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene, l'impiegato del mese sorride al capo in catene, l'immigrato alle prese con l'accoglienza, stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene, le piccole e le medie imprese, largo le tue larghe intese, bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese, tranquilli che non è una gara, ma impara se conti le attese, tipo quel cingalese con le rose sotto la neve, ti vedo a tuo agio tipo sbirri in borghese, c'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese, c'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano, tanto ormai lo sappiamo è palese, tutto il mondo è paese. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Stanno i discorsi di qualcuno, Lampedusa è un villaggio turistico, i cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Stanno i discorsi di qualcuno, gli immigrati vengono tutti in Italia, qui da noi non c'è più futuro, guardi i laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro, che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro, con questa facilità ti servirebbe un esame di coscienza. Parliamo di accoglienza, di integrazione, l'immigrazione, la prima emergenza in televisione, che poi non è tutta sta novità. Pensa a tuo nonno arrivato in Argentina col barcone, invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Italia e gli italiani, ho sentito dire al bar, se non sbaglio il bar era cinese. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E
eccoci qua, dopo aver sentito
Willy Peyote, non sono razzista ma
no. Se fosse no, pensare su una telecamera, non tanto i nostri altri, ma noi conduttori siamo un po' come delle anguille,
sì,
cioè
siamo
un po' come, siamo un po' pressi, siamo un po' compressi, sì, ma noi insomma condurremo anche, siamo la frutta da una cabina del telefono, no? Questo è, questo è il nostro obiettivo, riuscire a condurre, siamo alla frutta da posti sempre.
Io mi hanno fatto una richiesta di condietta di ospitare 20 barini qua, 20 persone che baiano qui a, in questo nostro studio.
Sì, sì, possiamo, 20 persone. Possiamo, sì, possiamo,
noi non facciamo la transizione,
possiamo sfondare la barriera del ridicolo quando vogliamo,
persone,
noi siamo
fanno
tutto,
la transizione
certo,
da soli, no? E noi stiamo fuori, beh, no, perché chiesto che me l'hanno fatto ieri, insomma, quindi. Allora, torniamo con i nostri ospiti e paione.
Perché dobbiamo concentrare un po', no? Via,
sì. Ma ci avete un motto, oltre a quella canzone che abbiamo sentito, no? Ci avete un motto per iniziare la partita? Qua è, si può dire?
Sì.
Vai, ah, vai.
Dillo, vai, Giuliano. Giù and giù, I love you.
Uis.
Di qua andate per rimasto?
212, leggete i numeri. 2.
Chuan,
però deve essere più grezzo perché
Chuan.
I love you, cioè scritto proprio 212, sì, sì. I love you, I. Scritto I love you.
Ah, ho capito.
Quindi in inglese è bellissimo.
Bene. Maccheronico, un po' maccheronico, diciamo. Un po'.
E noi siamo
così. Ma 212 non lo so
che significa,
è il vostro schema preferito, che cos'è? No,
no, no, no, effettivamente poi sono
ci abbiamo mai pensato,
non lo so,
rima,
no, perché io e mio cugino abbiamo inventato sta sorta di slogan così, una volta avevamo bevuto una birretta in più e
anche e
allora bene, salutiamo sempre i ragazzi delle scuole calcio che ci ascoltano.
Analcolica,
certo,
sì,
ho capito.
Stavo dicendo quello.
Ah, ho capito.
E quindi eravamo abbastanza seri perché era analcolica, e allora ci è venuta questa cosa in inglese macaronico. Quindi sì, questo è il nostro motto.
Ok, Nicola, ti ricordo, una curiosità, Pasquale Ippadone? No?
La gestione dell'allenatore è interessante, del presidente. Allenatore, presidente, i ruoli, cioè, come tu giochi anche oppure...
Ogni tanto sì, mi alleno qualche volta, però ci sono dei ruoli, cioè,
faccio in campo,
però io sono l'allenatrice, quindi io credo che due ruoli non vanno di pari passo, cioè o faccio l'allenatrice o la giocatrice. Se ovviamente sono in difficoltà perché magari non si arriva al numero, però quest'anno è capitato una sola volta, però no, io sono l'allenatrice, loro sono le giocatrici e il presidente è quello che caccia i soldi.
Oh. Sì, missione dei guai, dico perfetto.
Il calcio è uno sport semplice.
Bellissimo,
il calcio
sì,
è uno sport
una collaborazione
netto, proprio netto. Ci sono delle differenze.
Sono alcuni ruoli.
Ci devono essere, perché soprattutto con le donne non è facile, insomma, non è facile gestirle, non è facile, quindi se ognuno dice la propria si alza un polverone, quindi in questo sono abbastanza.
Perché le donne sono più difficili secondo voi?
E beh, perché siamo già più difficili, cioè voi uomini siete un po' più scontati. Più no, scherzo.
Io ci siamo scontati.
Io ti faccio una domanda particolare.
Non sono difficili.
Prima che andate via, ragazzi, faccio una domanda. Allora, io sono un grande fan del wrestling e c'è da dire che negli ultimi 3 anni le donne stanno prendendo tutto. Prenderanno l'evento principale a quanto pare quest'anno. Quindi mi chiedo, nel calcio, tra quanto possiamo assistere a questa cosa?
Mai.
Mai?
Mai.
Però sono fatti il passaggio avanti rispetto a tanto
sì.
tempo fa, no, anche vedo anche tramite la televisione c'è più considerazione, no, giusto, più spazio.
Sì, sì, l'unica cosa che mi dispiace un po' nel calcio a 5 è che alcune persone ancora oggi pensano che chi fa il calcio a 5 abbia delle, diciamo, a livello, vi parlo, non so come posso, allora, so se
dimmi.
Mi hai capito, no?
Sì.
A volte ci sono troppi stereotipi, cioè il fatto che una ragazza gioca a calcio a 5 non significa nulla, è come un ragazzo che gioca a pallavolo e a volte ancora si cade in questa,
ho capito, sì diciamo, si arriva a conclusioni, ho capito, un po' affettate su certi orientamenti.
Esatto, io credo che alla fine, insomma, se posso permettermi, insomma, credo che, insomma, la sessualità non dipenda dallo sport, non
deve essere un oggetto per,
ma assolutamente, ognuno, insomma, si deve sentire libero di amare, di fare come meglio crede, ma non dipende assolutamente dallo sport. Ci tenevo a dirlo perché ancora oggi nel 2019 ci sono, poi leggo notizie come, se mi posso permettere, di quel papà siciliano con la figlia che, insomma, si rivela dicendo di avere, insomma, delle altre tendenze, e lui fa quello che fa. Allora io mi sento un po' amareggiata a proposito di donne, mi volevo ricollegare,
amareggiata
perché ne succedono tante ancora,
assolutamente,
insomma,
d'accordo, no?
Scusate questa parentesi.
È un pregiudizio che si preoccupa di smentire ormai 20 anni fa quel famoso film Sognando Beckham, Crossing Like Beckham, in
sì,
cui appunto, no, questa indebita deduzione veniva smentita poi la prova dei fatti, certo.
Anche perché se avere giocatrici allenatori, Serie A lo dimostra con Primavera, no, con la squadra femminile, tante squadre sono fior di giocatrici e fior di allenatori, quindi è assolutamente un movimento molto ben sviluppato. Vuoi chiedere a capitano un consiglio per chi ci ascolta adesso, no? E volesse iniziare a giocare a pallone, da capitano che consiglio gli dai? Qualche altro se ci sta ascoltando adesso in radio?
Beh, che devono provare questo sport perché tutto lo sport fa bene. Io anzi, proprio ieri dicevo a, c'è una sorellina più piccola, assolutamente sport, qualsiasi esso sia, perché fa bene. E io dico il calcio perché tanto è uno sport di squadra, e quindi oltre proprio per l'attività fisica penso che faccia bene per il gruppo, per imparare a stare insieme e a condividere.
Direi che ha chiuso perfettamente.
Poi facciamo fare una, ma ricordare domani a partire di domani, quindi Quindi capitano e allenatore, ricordate, domani cosa c'è? 8:30 a Magione.
Grande, grande partita. Vai. Del Real Colombine contro
Sassoleone.
Sassoleone,
quindi. Mi hanno detto che se vincono e si salvano di tornare a Radiofonica con capitano. C'è vice capitano?
Sì.
Vice capitano?
La Ballotti, sì, assolutamente. Fabio, Fabio, la Ballotti.
Capitano, vice capitano e un'altra giocatrice.
Ah, benissimo, okay. Allora speriamo di rivederci. Intanto grazie per
grazie a voi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Bocca al lupo.
Crepi, domani ti aspetto.
Va bene, una canzone per salutare che viene in mente. Cioè, dite una canzone.
Heidi. Non scherzo.
No, ce l'ho, Imagine Dragons Rise Up.
Questo va bene. Grazie a Carlotta, grazie a
Camera.
In bocca al lupo e vi aspettiamo.
In bocca al lupo e forza Real Colombine.
Sempre.
Vincete e forza.
Forza.
Colombine. E a Colombine.
Okay. Al Colombine.
A dopo ragazzi.
Alla fine, vai. I was hoping for an indication. I was seeking higher elevation. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. The more I stray, the less I fear. And the more I reach, the more I fade away. The darkness right in front of me, oh, it's calling out and I won't walk away.
Eccoci qua, ragazzi, dopo aver sentito.
Abbiamo ascoltato il Flogging Molly al momento, prima di Imagine Dragons con Rise
Up. Ho
messo Flogging Molly perché domani 17 marzo è San Patrizio. Quindi ciao Cristina, se ci stai ascoltando. Diverti.
Ciao chi?
Sì, allora tanti auguri a tutti gli irlandesi che risiedono in Umbria e che domani festeggiano il grande San Patrick's.
Come lo festeggiano? Bevendo acqua?
Acqua minerale. Leggermente frizzante.
Invece vediamo domanda di storia per gli italiani, che cos'è domani? 17 marzo?
Festa papà festa e martedì.
No, domani è l'Unità d'Italia.
L'Unità d'Italia
1861.
Io non mi ricordavo. Che storici, io non mi ricordavo. Lucia si ricordava.
Ce lo ricordavamo tutti, soltanto che siamo molto modesti, molto umili, e quindi non abbiamo voluto fare sfoggio.
E invece oggi, questa settimana ha fatto 80 anni Batman.
Che poi, come argomento, diciamo.
Si è capito, come lo sfoggio. Quindi poi mettersi
che è un padre fondatore,
uno dei nostri pari costituenti, ricordiamo, no? Ferruccio Parri, Bruce Wayne, no?
Non solo.
Aspettate.
Nella giornata di ieri ha compiuto 30 anni la nascita del World Wide Web di Internet, che fino ai primi 2000, fino ai primi 2000 è esclusivo uso statale, quindi scuole, aziende, eccetera. Dai primi 2000 in poi è diventato.
Ed è si è aperto un mondo.
Tutto. Si è aperto un mondo, i social.
Con i pro e i contro.
Senza il quale non saremmo qua, perché noi trasmettiamo.
Grazie a Tim Berners.
Sì, lo salutiamo. Ciao.
Amici.
Certo. Prima di iniziare con i nostri ospiti, altra notizia strana che non mi sono dato di prima in diretta, la nostra squadra delle colombine, la squadra femminile. Questo è successo esattamente in Irlanda, quindi parliamo di irlandesi, domani è San Patrizio. Salutiamo tutta Irlanda e gli irlandesi, perché
sono
così domani non mi vengono a cercare a casa. Una squadra di pallone finge la morte di un giocatore per inviare la partita.
Come la nonna, diciamo.
Sì, è successo in Irlanda.
La giustifica.
Diciamo, avevano detto che uno dei giocatori stranieri del club, uno spagnolo, era stato morto in un terribile incidente stradale. Quindi con la macchina. Si sono tenuti minuti di silenzio prima all'inizio di tutte le altre partite. I giocatori hanno indossato bracciali neri, ricordo di questo giocatore, la Fuente, e alcune squadre hanno espresso condoglianze su social media. Il problema è che si è scoperto un po' il giorno dopo che questo giocatore era vivo,
magari è resuscitato,
quindi,
proprio per fare la partita successiva.
E lui è solamente ritornato in Spagna, semplicemente aveva preso un permesso ed è ritornato in Spagna.
Ma io mi chiedo come avrebbero giustificato sta cosa più avanti nel campionato,
per motivi logistici, perché stanno inviato questa giustificazione. Io dico sempre una cosa: il mondo è bello perché è vario. Salutiamo la Cina, gli anni nonni, siamo in Inghilterra, salutiamo la Spagna, salutiamo tutto il mondo. Ma questa gente, no? Cioè, un po' a trovare qualcosa di più, no? Meno originale, no? Non lo so, inviare una partita, no?
Siamo in tanti, siamo in tanti, infatti. Quindi siamo 7 miliardi, quindi probabilmente per leggere i grandi numeri vengono fuori sempre soluzioni.
Salutiamo anche
così originali.
Quindi, esatto, salutiamo anche gli andanti.
Ma torniamo ai nostri ospiti. Torniamo ai nostri ospiti.
Di qua vuoi dire qualcosa?
Volevo
il suggerimento, eccomi,
per la canzone di dopo.
Ah, perfetto,
me lo scrivi, guarda, me lo scrivi.
Allora, okay, coinvolgiamo i nostri ospiti. E partiamo da Paolo, Costa, no? Che insomma, fino adesso ha avuto modo di esprimersi poco,
adesso
anche se ha scritto due libri. Quindi
a suo modo si è espresso.
A suo modo si è espresso e come. Allora, quali sono gli argomenti? Diciamo, l'hai già accennato sommariamente quando insomma ti sei presentato. I tuoi argomenti sono argomenti generazionali, visto che sei giovane, oppure hai allargato, per così dire, l'oggetto delle tue indagini letterarie su altri temi?
No, ho decisamente allargato, perché sono, diciamo, alcuni sono temi di base, per esempio il bullismo, le mie sono storie a tematica LGBT, quindi abbiamo parlato poco fa dei pregiudizi sulle ragazze che giocano a calcio. Il mio romanzo, il primo, per esempio, Puoi sentire la notte, parla di un ragazzo che si è ritirato da scuola proprio perché veniva tormentato con le classiche offese che noi ancora riteniamo, diciamo, offensive: dare del gay a qualcuno, scriverglielo sul banco, tormentarlo. Però in realtà siamo nel 2019, dovremmo un attimo uscire da questi preconcetti. Quindi bullismo, l'accettazione di sé, perché è raccontato da un doppio punto di vista, di un ragazzo che si è accettato e uno che ancora non si accetta, e entrambi si aiuteranno l'un l'altro per superare, diciamo, le difficoltà, ecco. Mentre l'altro, insomma, sono temi comunque generali, quindi la riscoperta di sé, la depressione, purtroppo, perché uno dei due personaggi soffre di depressione, è comunque sempre, diciamo, rialzarsi e farsi forza e andare avanti.
Allora, a un'età giovane come la tua non è facile trattare argomenti di questo genere, anzi, che tu abbia scelto di farlo dimostra coraggio e sicuramente anche una, credo, una buona dose di immaginazione, nel senso che non intendo l'immaginazione fittizia, sì, cioè la capacità di immedesimarsi nelle condizioni degli altri. Hai tratto ispirazione da vicende, per così dire, con cui sei entrato direttamente in contatto, oppure ad esempio ti sei rifatto a suggestioni che hai, che ne so, desunto dai mezzi di informazione, la televisione, i giornali, eccetera?
Diciamo da me stesso, perché comunque, essendo un ragazzo omosessuale, so cosa significa vivere, diciamo, in queste condizioni, soprattutto negli anni dell'adolescenza. Uh-huh. So cosa significa quando, cioè, a me non tanto, cioè, queste cose non mi colpiscono più, le offese, tutto, però so che non ha senso, cioè non è più, diciamo, non deve essere ritenuta un'offesa dare della checca a qualcun altro, comunque dargli dell'omosessuale. Cioè, siamo, diciamo, non si parla più ormai di generi, non si parla più, si parla solo di persone. Ci siamo tutti persone, siamo tutti uguali.
Tutti esseri umani siamo.
Sì, gli stessi sentimenti, comunque più o meno gli stessi corpi, le stesse mentalità, quindi, diciamo, andiamo avanti, non stacchiamoci da questi ideali stupidi che ormai restano nell'antichità, ecco. Quindi ho tratto dalla mia esperienza, e anche comunque da un periodo particolare della mia vita, appunto, in cui ho dovuto, diciamo, riscoprire me stesso e capire un po' come andare avanti sia per il futuro, tant'è che comunque sono un siciliano arrivato qui a Perugia per avere un futuro migliore, e sia comunque per, diciamo, vivere al meglio senza troppe difficoltà.
Una curiosità parlo io su questi temi importanti, poi passo a Fabio, passiamo anche all'associazione
Liberamente
Donna. I tuoi idee, no, diciamo, il tuo vissuto, sì, come Paolo, quanto è stato difficile, questa mia domanda, separare il tuo vissuto come Paolo, quindi anche le tue idee come persona, giustamente messo mano, da Paolo come scrittore, nel momento in cui hai dovuto scrivere questi due libri importanti, no, su temi delicati e difficili.
Infatti è stato parecchio difficile, perché comunque nei miei romanzi mi rivolgo principalmente a un pubblico di adolescenti, perché credo che comunque sia quella l'età in cui bisogna cominciare a sviluppare una sorta di pensiero a riguardo, comunque soprattutto infondere il coraggio di accettarsi, di essere se stessi, di camminare a testa alta e avere appunto la forza di fare coming out, che è una cosa che ormai vedo, diciamo, negativamente, perché non c'è bisogno di dire chi sei, devi essere te stesso. Però so che le generazioni, queste generazioni hanno bisogno di coraggio, quindi è stato molto difficile, perché è una cosa che io ho già passato, da trasmettere agli altri tramite letteratura, quindi comunque tramite un personaggio a cui devono legarsi, con cui si devono vedere. Quindi è stato parecchio difficile, ci sono voluti 9 mesi, infatti li chiamo i miei bambini, perché sono stati letteralmente i miei bambini, però alla fine ce l'ho fatta.
Vabbè, come chiami i tuoi bambini?
Sì,
come tieni a queste sì, tue molto. Opere, no? Fabio, domanda, poi passiamo.
Paolo, giusto?
Sì.
Hai uno scrittore che ti ispiri per le... un italiano o uno scrittore straniero, insomma?
Io in genere mi rifaccio a Chiara Gamberale, perché mi piace la sua semplicità, ma la delicatezza delle sue storie. Per esempio, per 10 minuti è stata un'ispirazione, perché la protagonista decide di fare per 10 minuti ogni volta, una volta al giorno, qualcosa che non ha mai fatto o di cui ha paura, quindi si sfida ad andare avanti, a cambiare se stessa. E poi Paolo Giordano, perché La solitudine dei numeri primi è stato il primo romanzo che ho letto negli anni del liceo, e da lì, diciamo, ho riscoperto poi ulteriormente la passione per la letteratura.
Anche cinema? Hai qualche...
Cinema un po' meno, perché amando la narrazione preferisco le serie TV, che sono, diciamo, più longeve, quindi hanno una storia più intrecciata e duratura.
Vai.
Classici? Leggi classici?
Sì, 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 molto. Tutti quelli studiati al liceo li ho letti, adesso comunque...
I russi, i francesi.
I russi no, perché adesso studiando lingue e culture, studio inglese e spagnolo, mi attengo a quelli. Ho letto Anna Karenina, Maestro e Margherita, ma sono gli unici...
Se no più sulla
sì, sì, vado più... Sassone. Esatto.
E tipo i contemporanei, De Lillo, questi qua?
No, non più di tanto. Cioè, i contemporanei più italiani, per riscoprire un po' come va lo stile, qual è la tendenza di adesso, sì.
gamberaio.
Esatto, sì, gamberaio.
Non ho niente. Andiamo qua.
Il prossimo brano l'ha scelto Cristian. Apposita per poi... Paolo. La vuoi presentare te il brano, di cosa parla all'incirca?
Sì, è un brano di Caparezza che si chiama China Town. Appunto, ah, il mondo della China.
Che ho sbagliato io, canzone muta, la metto su.
Mentre fai una riga, tu fai la canzone, io faccio una domanda così.
Sì, sì, esatto,
liberamente donna, giusta situazione.
Certo, liberamente donna.
Vabbè, Ena, anche noi nominato Ena, ho detto bene.
Elena, sì.
Vedi, oggi tutto mi ricordo che.
Strano, ma vero.
Mi scordo tutto.
Ho fatto un po' di memoria a casa.
Infatti, sì,
si è allenato. L'ora e mezzo davanti
allo specchio. Okay.
Mi ha dato qui un foglio del servizio, diciamo, che voi fate qua in Umbria, no? A favore delle donne centri antiviolenza, giusto? Ti voglio chiedere, parliamo come si svolge l'attività di un centro antiviolenza? E qui mi hai detto qualche dato, no? Sei a Terni e
Perugia. Quelli sono i dati, sì, dei nostri centri.
C'è più una predominanza qua a Perugia?
Beh, o quello per dimensioni, la provincia di Perugia è più grande, quindi ovviamente ci avrà un numero maggiore.
Ok, come si svolge l'attività di un centro antiviolenza?
Ai centri. Centro antiviolenza, intanto come luogo d'accoglienza, accoglie le donne vittime di violenza, quindi c'è un'accoglienza telefonica H24. La donna che si rivolge al centro può avere nei centri residenziali anche un'ospitalità nel caso vi è una valutazione soprattutto legata al rischio che la donna vive in quel momento e che anche i minori che magari sono con lei si trovano a vivere, e in quel caso sarà ospite nel centro. Il centro antiviolenza offre quindi alla donna la possibilità di intraprendere un percorso, comunque nel pieno della sua autodeterminazione, un percorso di uscita dalla violenza, con il supporto di colloqui effettuati da operatrici antiviolenza. Vi è la possibilità di ricorrere, nel caso in cui la donna lo richieda, anche un supporto psicologico, quello solo e esclusivamente però quando la donna ne ha necessità e lo chiede, e vi è anche la possibilità di ottenere delle consulenze legali gratuite sempre all'interno del centro, anche per fornire una panoramica di quelli che sono i percorsi che la donna può intraprendere sia sul piano civile che penale che in ambito minorile quando ci sono i minori. Il centro poi è anche un luogo, mi piace definirlo, un laboratorio politico, no? Perché è un luogo dove nascono e crescono idee e iniziative future. Per le donne, delle donne per le donne future, che appunto prevalentemente vanno a sviluppare tutti quei temi che sono relativi alla parità e a...
Come si chiamava, l'emancipazione,
esatto.
Insomma,
beh,
no?
Sì, ormai non è più,
sì, ormai è un termine
attuale,
forse disueto, però in realtà
fatto,
secondo
di
me
fatto, esatto, cioè siamo ancora purtroppo in un percorso di, sì, emancipazione, non è stata raggiunta, no,
sì,
no?
Se
no non ci sarebbe bisogno dei centri antiviolenza,
insomma. Ricordiamo che emancipazione significa letteralmente, Elena è avvocato, stato diritto, è liberazione dalla schiavitù,
esatto.
Perché cioè il mancipio è lo schiavo, quindi,
quindi di fatto
le donne molto spesso sono in condizioni di subalternità,
andate oltre, però ancora c'è una subalternità in molti temi, no? Molte, mi viene in mente, prima parlavamo appunto di calcio femminile, è stata citata la box femminile, pensiamo, ci sono degli sport come appunto la box femminile che sono entrati nel novero delle attività olimpiche solo nel 2009, e leggevo, perché mi sono documentata subito, nel 2012 come gara olimpica, no? Quindi per dire, ci sono degli ambiti dove le donne effettivamente hanno avuto accesso molto recentemente. La magistratura, ad esempio, è uno di quelli che ricordo,
sì,
sempre quando
71,
ho la possibilità, il 63, la prima,
esatto.
Donna giudice nel 63, e prima non eravamo ritenute idonee perché avevamo dei periodi nell'arco del mese
in cui non eravamo considerate
serene nelle possibili decisioni da prendere, quindi non eravamo idonee a svolgere il ruolo di giudice. Ma viste le ultime sentenze, mi viene da dire che è tutto da valutare. La serenità nel giudizio.
Perché esistono persone che, donne e uomini, hanno 30 giorni al mese di, diciamo, incapacità, quindi
ecco,
insomma, tra 5 e 30.
Esatto,
io mi affiderei 5 probabilmente.
Anche no, così a occhio,
generale.
Andiamo con un po' di musica.
Ce l'ho il brano pronto, Cristian, per Paolo Chinatao, Caparezza. Noi torniamo tra
poco. È questo, giusto? Sì, ok, adesso possiamo andare con la musica. Vai.
Spettacolare.
Fede che ha cambiato la mia vita, ma l'inchiostro che guida lì. polso. Ancora mi scrivo addosso, amore, corrisposto. Scoppiato di colpo come quando corri Boston. Non è la droga a darmi la pelle d'oca, ma pensare a Mozart in mano la penna d'oca là. Sullo scrittoio a disegnare quella nota fa la storia. Senza disco, né video, né social. Valium e Prozac non mi calmano, datemi un calamo. Ho qualche penna su cui stampano il nome di un farmaco. Solo l'inchiostro cavalca il mio stato d'animo. Chiamalo ipotalamo, lo immagino magico tipo Dynamo. Altro che Freud, un foglio bianco. Per volare alto lo macchio come l'ala di un albatro. Per la città della china mi metto in viaggio. Da bravo pellegrinaggio, ma non a Santiago, vado a Chinatown. Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout. Scrivo appunti in un diario senza web layout. Chinatown, il luogo non è molto distante. L'incastro scorre al posto del sangue. Basta una penna e rido come fa un clown. A volte la felicità costa meno di un pound. Chinatown, il mio Gange, la mia terra santa, la mia Mecca. Il prodigio che dà voce a chi non parla, a chi balbetta. Una landa lontana come un amico di penna. Dove torniamo bambini come in un libro di penna. Lì si coltiva la pazienza degli amanuensi. L'inchiostro sa quante frasi nascondono i silenzi. D'un tratto esplode come un crepitio di Mortaretti. Come i martelletti dell'Olivetti di Montanelli. Le canne a punta cariche di nero fumo. Il vizio di chi stende il papiro come uno scriba. Egizio. Questo pezzo lo scrivo ma parla chiaro. Nell'inchiostro mi confondo tipo caccia al calamaro. Sono Colombo in pena che se la rema. Nell'attesa di un attracco nell'arena. Salto la cena, scende la sera. Penna sfera sulla pergamena. Ma non vado per l'America, sono diretto a Chinatown. Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout. Scrivo appunti in un diario senza web layout. Chinatown, il luogo non è molto distante. L'inchiostro scorre al posto del sangue. Basta una penna e rido come fa un clown. A volte la felicità costa meno di un pound. L'inchiostro che ho composto ogni mio testo. Ho dato un nuovo volto a questi capelli da Billy Preston. E il prossimo concerto spero che arrivi presto. Entro sudato nel furgone, osservo il palco spento. Lo lascio lì dov'è. Dal finestrino il film è surreale. Da Louis Buñuel arrivi in hotel e la stanza si accende. È quasi mattino, c'è sempre una penna sul comodino.
Ecco, ci vanno indietro, poi hai sentito?
Caparezza, Chinatown,
grande. Ma poi hai sentito Caparezza?
Sì, non mettiamo tanto Caparezza.
Infatti, invece, no, bella voce.
Passa sempre.
Io l'ho sentito qualche giorno fa, sta bene e ti saluta.
Ah, poi a te, ma dicevo,
sta bene e ti saluta.
Ma perché mi hai detto se veniva qua in
Rai? Perché era un po' indaffarato.
Presto verrà qua in Rai.
Atti suoi amici, atti suoi amici cantanti, tanto ormai.
Sarebbe bellissimo.
Abbiamo detto, faremo che siamo disposti anche a fare 100 ore di diretta non stop, perché non si può, che in Svizzera dei ragazzi hanno fatto una 100 diretta non stop.
E poi si ricollega a San Patrizio perché è il Guinness dei primati. Quindi facciamo il Guinness, la trasmissione.
Esatto, direi che
con il Guinness.
Perfetto.
Guinness, esatto. Ci aggiungiamo questo elemento in più.
Gianni, ragazzi, è un formigante.
Esatto, siamo proprio la frutta. Frutta.
Infatti,
oltre la frutta.
Infatti. Fabio, avrei
domande. Domande
allora.
Per
a Elena, giusto?
Sì.
Niente, ecco, se nell'ambito locale avete fatto delle manifestazioni e che rispondenza c'è stata da parte delle utenze, del pubblico, come è andata, insomma.
Allora, come Liberamente Donna, quindi come associazione, abbiamo organizzato diverse situazioni che possono essere convegni, incontri formativi di sensibilizzazione, che devo dire hanno avuto sempre un buon riscontro. Ad esempio adesso sono in corso due corsi di formazione che stiamo facendo. Uno è riferito alla violenza e alle donne vicine alla disabilità, è un progetto che abbiamo vinto con la Regione Umbria e sta avendo riscontro, tanto che sul territorio con il Comune di Corciano abbiamo inaugurato da poco uno sportello proprio sul tema. Un altro corso lo stiamo organizzando con Onfalos, che è un'associazione LGBT di Perugia, e si parla di, dell'accoglienza delle donne transessuali vittime di violenza, e anche questo ha avuto un buon riscontro a mio parere, perché comunque sono temi ovviamente abbastanza
molto importanti,
specifici,
molto
in carico, esatto, molto. Poi da invece da un punto di vista locale abbiamo anche delle collaborazioni con tante altre associazioni, sono state fatte manifestazioni,
Margot,
ad esempio,
per esempio
in piazza,
Libertas Margot.
Sì, anche, oppure mi viene in mente il comitato No Pillon a Perugia, che raccoglie tantissime associazioni femministe, che ha organizzato diverse manifestazioni anche in piazza, e lì la risposta è stata grande perché il movimento comunque femminista attualmente sta facendo parecchie attività sia a livello nazionale e a livello locale, c'è il riverbero.
Mi piace il progetto, no? Avete qualche progetto caldo, che qualche sogno nel cassetto, qualcosa che
noi
vorreste,
di Liberamente Donne,
sì, che vorreste
in
realizzare.
Il sogno nel cassetto è quello di poter vedere sopravvivere i centri antiviolenza e poterli continuare a gestire e portare avanti esattamente come abbiamo fatto fino ad oggi. Un momento molto difficile per noi, perché è un momento comunque di transizione, ci saranno delle modifiche, delle
di transizione, perché
è dovuto a cosa la transizione?
È dovuto al fatto che ci sarà un nuovo percorso con regioni e istituzioni per la gestione.
Perché voi eravate con la provincia, eravate collegati o no?
No, noi abbiamo vinto un progetto con il DPO sulla gestione, appunto, abbiamo creato questi due centri antiviolenza. Questo progetto poi è proseguito con un altro progetto e ci ha visto in collaborazione, con partenariato diciamo progettuale, con i comuni di Terni e di Perugia. E quindi adesso insomma dobbiamo vedere e valutare come proseguiranno le cose. E viviamo dei proventi che vengono dal sostegno della legge regionale, quindi dei finanziamenti regionali, da finanziamenti parziali comunali e dai finanziamenti statali legati ai decreti annuali di finanziamento per i servizi contro la violenza, insomma. Devo dire che la Regione Umbria su questo ha fatto tante cose, perché noi in Umbria abbiamo un protocollo che unisce molti soggetti, una rete di servizi contro la violenza, quindi è una regione virtuosa da questo punto di vista.
È quello che mi chiedevo. Un servizio funziona se è ramificato e se ha visibilità. Come riuscite a ottenere visibilità? Nel senso che come può una donna vittima di abusi di violenza sapere che esiste un'opportunità come quella che offrite voi? Nel senso che non è come il 112 o il 118, cioè che sono servizi a disposizione dei cittadini e facili da consultare. Come riuscite ad arrivare?
Esatto, e negli anni è stata costruita, devo dire, con tanto impegno anche proprio questa rete, no? Che fa sì che sia le forze dell'ordine, che le ASL, che i vari punti in cui appunto possano essere divulgate queste informazioni esistono. C'è una rete che raccoglie tutti i centri antiviolenza in Umbria, non sono solo i nostri. Adesso sono nati l'anno scorso altri centri antiviolenza, uno a Narni, una Città della Pieve e uno a Spoleto. La rete dei servizi quindi sta crescendo e le informazioni girano, vengono date proprio appunto attraverso la collaborazione sia con le istituzioni che con tutti i soggetti che sono coinvolti, dalle forze dell'ordine alle scuole, no? Uno cerca di creare delle situazioni per cui riesce a dare l'informazione. Le attività di sensibilizzazione ad esempio fanno parte proprio di questo.
Allora, progetto. Visto che la nostra trasmissione è la più ascoltata su radiofonica dalle 15 alle 17, correggimi se sbaglio, siamo più ascoltati su radiofonica.
Ma anche in generale,
per poco. C'è cioè, la trasmissione fantasma che qua ci supera.
15 alle 17.
Visto che siamo i più ascoltati su radiofonica a quest'ora,
ascoltano solamente a noi.
Avete bisogno di volontari, di figure professionali di un certo tipo, oppure siete a posto così?
Poi lanciare degli appunto, appelli.
Poi lanciare
allora,
un appello.
Il volontariato è sempre utile, no? Soprattutto perché appunto, come dicevo, noi facciamo tante attività oltre a quelle del centro antiviolenza, quindi a parte quelle figure che sono specializzate, per cui come ad esempio quello delle operatrici, no? Richiedono un percorso formativo specifico importante, ci sono tante attività di volontariato che facciamo con donne minori che invece potrebbero essere ben svolte, e quindi siamo sempre ben felici di accogliere del volontariato. Abbiamo ad esempio da poco sottoscritto un protocollo con l'Ordine dei Commercialisti per dare la possibilità di avere consulenze fiscali gratuite. Abbiamo adesso in cantiere, ma stiamo sottoscrivendo un protocollo d'intesa con Donne in Campo, che è un'associazione di imprenditrici della CIA, per avere la possibilità di creare attività sia di inserimento lavorativo ma anche ludiche o laboratoriali per donne minori.
questo era molto interessante, sì, perché una donna che molto spesso deve uscire dall'ombra, diciamo, della subalternità e della violenza, ha bisogno di fatto di raggiungere un'autonomia economica che a volte nella famiglia di provenienza non sempre così poteva vantare. L'emancipazione, appunto, quindi una prospettiva lavorativa è importante. Quindi è
anticipato lavorativo, facciamo tante
esatto,
cose,
questo mi interessava.
Fermo restando che la violenza colpisce tutte indistintamente,
no,
nel senso che purtroppo abbiamo visto che
sociale,
sì, abbiamo visto che ci sono state donne, ma ad esempio mi viene in mente Barbara Ciccioni, che è una vittima di femminicidio,
sì,
no, vicina a noi, di Marciano, era un'imprenditrice, aveva una serie di lavanderie, mi pare più di una, e comunque era autonoma economicamente, e essere autonoma economicamente, avere una propria professionalità, avere una propria attività non ti salva dalla
violenza, non tutela.
Però reinserimento è utile, perché insomma,
questa è una puntata basata molto, ecco, sull'aiuto al prossimo, sul volontariato, sull'emancipazione delle persone in generale, antirazzismo. Purtroppo ha fatto molto scalpore, molto parlare, magari avete sentito qualcosa, letto qualcosa in giro su Michael Jackson, che è uscito sulla HBO un documentario chiamato Living Neverland, l'isola che non c'è, che è il suo ranch dove lui abitava in California, che a quanto pare ha le prove di ciò che sono state le accuse di abuso a minori di Michael Jackson, di pedofilia. Questo è un documentario che ha fatto talmente tanto scalpore che le case discografiche che hanno collaborato con lo stesso Jackson hanno levato dai propri social, web, eccetera, gli album, le canzoni di Jackson, persino la famosa puntata di Simpson dove Michael Jackson doppiava un malato mentale in manicomio è stata tolta da Matt Groening, a tutto consiglio dei Simpson, da ogni emittente internazionale con cui collaboravano, tra cui anche Sky e Mediaset qua in Italia.
Però c'è un rischio, se mi permetti.
Sì.
Se iniziamo a togliere le opere d'arte di persone.
Purtroppo lo fanno.
Mi sembra un po'.
C'è questo political correct ormai che purtroppo prendono le
questa
distanze.
È esagerata perché.
Concordo con te.
Sì, non è da escludere la spiegazione per la quale queste rimozioni dipendono dal terrore di perdere in realtà proventi.
Proventi, sicuramente.
No, quello è il motore, però se cominciamo a togliere allora Oscar Wilde alla fine per l'epoca ha commesso reati, oggi sarebbe
un paladino.
Poi in altri casi magari assassini o altri autori di reati hanno prodotto comunque opere d'arte.
Sì,
Scaravaggio.
Scaravaggio insomma si batteva a duello continuamente.
Aveva ucciso
persone,
però facciamo? Allora togliamo le pene di Caravaggio.
No, infatti, mi sa un po' che hanno.
Per dirla tutta, martedì questo tale documentario è trasmesso in Italia sul 9. Quindi a chi sarà interessato, amante o no di Jackson, gli consiglio la visione. Noi intanto ce lo ascoltiamo
come cantante
all'apice con Eddie Van Halen alla chitarra. Questo è Beat It, e lo torniamo tra poco.
A dopo.
Esattamente, double standard,
ragazzi. Ragazzi, siete in diretta.
Ragazzi, ragazzi, siamo in diretta.
Ragazzi,
siamo in diretta.
Ricomponete.
Ci siamo disqualificati.
Mi piace perché si è aperto un bel dibattito.
Passate le 16:30 qui.
Ci siamo disqualificati.
Tutti gli schermi.
Nicola, cioè, giustamente, disqualificati. Stanno andando fino a giugno, giusto?
Del 2024.
Io sono d'accordo.
Ma guarda, per me non c'è problema.
Il
problema è quando la Dose Squadra si rompono due o tre giocatori e sappiamo tutti che fine fate. Quindi abbiamo una prova giovedì, se non sbaglio,
infatti
e anche ieri,
da Italia andiamo
evitare di fare facili ironie
da Italia campo. Andiamo a Giappone che non hanno problemi, esatto, di Leonardo eccetera,
dati loro.
Adesso però li avremo noi dopo adesso, che ho letto la notizia, ecco, non è commentata.
In Giappone è stato venduto un PES, è stato venduto un PES, vabbè, però costoso mai venduto, che è stato venduto a ben oltre 1,5 milioni di euro. Quindi
io sono d'accordo,
il PES è più costoso,
un peso,
no,
pesce.
Venduto quasi a 2 milioni di euro in Giappone.
Tonno, che
era. Adesso vi dico, è una. No, 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 una carpa rossa e
una
bianca.
Una carpa koi rossa e bianca arrivata in Giappone.
È diventato il pesce più costoso mai venduto.
Beh, ragazzi, maestro di magione, io le carpe ce le ho dietro casa. Che vado a fare?
È ricco,
fare?
No. Cioè,
inizia a vendere a 2 milioni di euro a meno, perché così.
Sì, ma non so quanto, se sia grande quanto quella giapponese.
Lungo 101 centimetri.
Questo.
Quindi salutiamo i pescatori giapponesi in Giappone, giapponese.
E salutiamo gli amanti del lusso che ci stupiscono sempre con queste trovate geniali.
Assolutamente,
no?
Ecco, quindi un consiglio per i nostri pescatori. Vediamo con i nostri amici,
i nostri volontari, infatti, donatori e procacciatori donatori.
Sì. Usiamo i palmi, un evento importante che si svolge a fine mese.
Esatto.
Vediamo quando.
Il 31 marzo, vai, piazza 4 novembre, ci sarà l'evento promosso da Avis e dal SISM. La salute scende in piazza. È un evento bellissimo a cui parteciperanno anche altre associazioni, sempre di donazione, quindi donazione organi, donazione midollo, anche i giovani medici partecipano.
Sì. E in pratica sarà un evento molto grande e che cercherà di coinvolgere tantissima fascia della popolazione, dai bambini agli adulti, dove ci sarà un'attività come quella dell'ospedale dei pupazzi per coinvolgere i bambini. E nel frattempo diverse attività con i più grandi, con banchetti di sensibilizzazione, possibilità di fare screening gratuiti e anche, diciamo, ci saranno poi anche diverse attività sostenute alla Croce Rossa come spiegazione delle manovre di rianimazione e di sostituzione.
Un giorno di informazione e di sensibilizzazione.
Sì, sì, cioè, infatti ci saranno banchetti su salute mentale, salute, perfetto, alimentare, sessuale e riproduttiva, dove collaboreremo anche con l'Ompalos che era stata citata, con Avis, sì, che ci hanno aiutato ad organizzare, tantissime altre associazioni.
È un evento per tutte le fasce d'età, quindi da più piccoli con l'ospedale dei più pazzi fino ai più grandi, insomma. Vi invitiamo tutti quanti a partecipare perché è un'ottima occasione.
Assolutamente.
Da che ora? Dalle
9 fino alle 18.
Ok, e dove lo fate? 31 marzo, vediamo dove lo fate?
Piazza 4 novembre.
Perfetto, quindi sì, 31 marzo.
La centralissima piazza 4.
Assolutamente.
Con queste belle giornate di,
esatto,
inizio primavera.
Non oggi,
non oggi, ma
alla fine, vai, dell'evento ci sarà anche un corteo di macchine d'epoca perché c'erano questi due eventi in concomitanza che, insomma, chiuderà l'evento in bellezza perché le bellissime macchine d'epoca dei rioni di Perugia, insomma.
Ragazzi, domande per i nostri due giovani.
Domande per i nostri due giovani.
Io ce l'ho una, però prima faccio a voi.
Ma non è la tua solita domanda?
No, no, no.
Domandone.
Qui alla fine.
Domandone alla fine. Preparati perché Nicola alla fine vi propone.
Ci sarà anche la musica.
Una famosissima domanda.
Sì, alla fine hai 5:25, domandone con la musica proprio, no, proprio adatta al domandone finale.
Prima si è parlato appunto della carenza, diciamo, di donatori in Umbria. Da quello che ho capito, questa iniziativa è un'iniziativa rivolta di fatto alla sensibilizzazione, ma anche, immagino, alla prevenzione, nel,
esatto,
senso che, ecco, anche in questo caso in Umbria si riscontra, tra virgolette, non dico una carenza, ma il bisogno di una maggiore, per così dire, formazione culturale da parte della popolazione, perché mi rendo conto che la prevenzione anche in casi elementari può incidere in positivo sulla salute,
moltissimo,
della regione e della collettività. A proposito, appunto, volevo un vostro parere.
Certo, sicuramente diventare donatori di sangue vuol dire anche prevenirsi da eventuali malattie, perché c'è un controllo, soprattutto per i donatori periodici, c'è un controllo del sangue e anche la possibilità di fare ad esempio l'elettrocardiogramma gratuitamente. Ci sono un sacco di convenzioni aperte per i donatori di sangue, quindi appunto diventarlo non è solo fare del bene agli altri, ma anche e soprattutto fare del bene a se stessi. perché ripeto, si diventa donatori periodici, quindi per gli uomini ricordo che si può donare fino a 4 volte l'anno sangue intero, mentre il plasma si può donare addirittura una volta al mese, quando in realtà, se guardiamo le statistiche, in media ogni donatore dona 1,12 volte l'anno. Quindi quel 4% dei donatori, in realtà quel 4% dei donatori donano soltanto una volta l'anno in media, e quindi è importante, importante che diventi una donazione periodica.
Ma come mai secondo te solo il 4%? È una cosa, è un problema culturale, è un problema, secondo da che deriva questa mancanza?
In Italia siamo un sacco fortunati per quanto riguarda il sistema sanitario. Io ho fatto l'Erasmus in Belgio e anche se chiami l'ambulanza ad esempio per un'emergenza, tu la devi pagare subito, poi ti verranno rimborsati i soldi, ma tu la devi pagare in quel momento. E invece in Italia siamo abituati che per quanto riguarda il sistema sanitario è un po' tutto dovuto. Cioè, abbiamo tantissime garanzie, tantissime, e quindi pensiamo anche che il sangue sia una cosa garantita, che c'è, tu sai che c'è.
Sì, lo fabbricano, sì, cioè,
esatto.
Sì, c'è un'azienda che fa sangue.
E invece il sangue non si può creare, il sangue lo dobbiamo donare noi, ma non tanto per i gravi incidenti, ma bisogna pensare a tutte quelle persone che fanno ad esempio la dialisi, che la devono fare
giornalmente,
esatto, cioè non pensate soltanto al
agli eventi traumatici,
pensare a quotidianità, no?
Esatto, ci sono molte persone malate, anche soprattutto bambini che hanno bisogno, anche se pensate per un intervento di donazione di midollo osseo servono in media almeno 80 sacche di sangue.
Da e
se uno da 400 centilitri, sì, da mezzo litro più o meno.
Se uno considera tutta la terapia, si arriva addirittura a picchi di 200 sacche. E considerate ogni sacca è una donazione. Quindi capite, per un intervento
e considerate
del
che
genere,
esistono vari gruppi sanguigni, esatto, quindi bisogna trovare il sangue compatibile, esatto, a positivo, insomma,
cioè,
negativo,
si dà un
eccetera,
po' per scontato che parecchio il sangue ci sia, ma in realtà ecco, non
scarseggia.
È non è, sì, esatto.
Chi sta, vuoi aggiungere?
No, sempre parlando anche della prevenzione, cioè, oltre quello, la donazione è, diciamo, ha due risvolti, cioè tu da un lato fai del bene ad altri perché fornisci il tuo sangue, ma come diceva lei, col fatto che tu vai a donare sei controllato periodicamente, sia che tu doni una volta ogni 4 mesi, tipo per l'uomo, la donna può farlo una volta ogni 6, per, ovviamente per le mestruazioni, il ciclo, però... Vabbè, questa è questa è...
Possono donare il plasma.
Potete donare il plasma.
Possiamo donare il plasma.
Differenze fisiche.
Infatti fino all'84 le donne non potevano dare sangue, no? Scherzo.
È possibile.
Però sono appunto controlli periodici. Tu sei lì, vieni controllato, vedi come stanno, in che condizioni sei.
Ma sai, noi siamo in Italia, dobbiamo invogliare i radioascoltatori. Ragazzi, colazione pagata se donate sangue.
Se donate il plasma.
Se donate il plasma, doppia colazione pagata.
Anche pranzo.
Io lunedì ho la prima donazione di plasma, quindi
doppia colazione, prima e dopo, perché io dono plasma.
Posso fare pubblicità sulla di Perugia, perché ha dei biscotti buonissimi col cappuccino.
Ma il panino con la fettina.
Panino con la fettina buonissimo.
Solo per quello.
Io vorrei ricordare che Nicola
niente male, quindi
che Nicola è iscritto in palestra e viene a mangiare i biscotti da voi.
Perché sono buoni.
Sei a dieta. A dieta.
Biscotti nel caffè.
Pollo e riso.
Ma c'è anche panino col pollo, quindi confermo.
Sì, va bene, anche per chi ha dieta, tranquilli.
Mario, la scarsa propensione al donare potrebbe dipendere anche, per così dire, che ne so, da ragioni logistiche, la pigrizia, perché bisogna recarsi al Silvestrini, no? Bisogna cercare di capire come
mai 4
su 100. Ma noi
andiamo incontro a tutti, anche perché c'è, realtà.
Non lo so, la paura del lago, perché effettivamente l'ago canono del prelievo non è esattamente, diciamo,
Paolo
uno spillo.
Che ha paura del lago.
Io stesso, però ricordiamo anche che quando si dona il sangue si ha diritto alla giornata di riposo dal lavoro, è un diritto garantito dalla legge, quindi... questo chiaramente per chi lavora, ovviamente, però in generale esistono molte tutele per coloro che possono beneficiarne, quindi non esistono, per così dire, per molte categorie di persone circostanze ostative, no? Cioè alla donazione di sangue, quindi è semplicemente un appello che rivolgiamo.
Comunque abbiamo creato diverse realtà per venire incontro, ad esempio abbiamo inserito la prenotazione che adesso si può fare anche la domenica, quindi ad esempio per chi ha poco tempo, magari è un po' più pigro, ad esempio io alle 7:30 dal sito a donare, non ci vado.
No, la domanda, no, per
non ci vado.
Tu sei gufo, non sei all'Odola. Esatto. Quindi noi sono all'Odola, io le 7
quindi,
e mezzo.
Quindi io prenoto la mia donazione un po' più tardi e so che quando andrò lì,
pensa poco.
Io alle 10 e mezzo.
Perfetto. Tu domattina alle 7, hai 7 davanti all'ospedale.
No, io alle 8 ho prenotato. Quindi.
Con calma uno va a donare, insomma, seguendo anche i propri ritmi, non c'è bisogno di essere troppo attivi.
E poi ho fatto anche dei corsi perché
esatto,
paura del lago,
per la paura del lago abbiamo attivato dei corsi.
Interessante.
Sì,
perché la mia prima donazione è stata un po' un thriller. Io guardavo un'altra parte in attesa che appunto mi venisse praticato. Diciamo,
io sono svenuto.
Però l'infermiera fu molto. Mi disse: ma che bella vena che hai. E io lì mi sentì così gratificato.
Anche sul lato braccio, vai,
prendi neanche di più.
Però, fermo, diciamolo in diretta.
Come ha detto bene un po' a Ignazio.
Ok,
diciamo un po' alla russa.
Fa più male del lago normale di un prelievo?
No.
In realtà effettivamente io temo più il prelievo preliminare,
prima,
che è il primo. Quando arriva il lago Candola io sono molto sportivo, fischietto quasi effettivamente ormai. Sì, sì, sì. Sono molto disinvolto.
No, ma invito tutti quanti a contattare l'Avis di Perugia per i corsi sulla paura del lago. Sono molto utili perché alla fine è soltanto un blocco psicologico. No, perché realmente
io ho paura, io sono uno di quelli che dovrebbe farlo il corso, sì, perché ho paura molto.
Due volontari hai trovato,
diciamo,
Paolo,
braccio
e Fabio.
Così girato e senza guardare io svengo, quindi mi faccio mettere
esatto,
disteso.
È una cosa psicologica.
Ho un problema proprio
ecco,
forte.
Può aiutare a superare una paura.
Esatto.
Esatto, una paura appunto.
Per esempio, io sarei uno perfetto per il corso.
Meno male. Comunque quella cosa dei 10 minuti del libro che dicevi prima, in 10 minuti provare qualcosa che non aveva mai fatto.
Una sacca da 400 centilitri.
La donazione di sangue di Perugia
dura 10 minuti,
ma al massimo proprio,
sì,
in realtà anche
vero.
Meno, quindi.
Infatti uno dei tuoi due libri.
No, l'ho fatto una volta e poi sono svenuto, quindi cioè sono rimasto. Così.
Andiamo con due brani musicali.
Poi abbiamo un attimo
la
situazione di Kristen che ti fai.
Andiamo con De André. Ho visto Nina volare. Subito dopo ci colleghiamo.
Ci è richiesto dalla nostra ascoltatrice che probabilmente avremo ospite nelle prossime settimane qui a Radiofonica. Ma non ne sveliamo l'identità.
Esatto, però l'avremo, giusto?
Se l'avremo. No,
poi subito dopo ci colleghiamo con Ozzy Osbourne che ci ha fatto piare un colpo perché è stato ricoverato in ospedale. Ma lui, come Rolling Stones, morirà sul palco. Anche nonostante tutta la roba che ha preso, morirà sul palco.
Faccio una provocazione. Una proposta, parliamo di auto d'epoca, ma perché non avere per prossime puntate 4 auto d'epoca qua in radio ospiti
qui dentro
la nostra trasmissione
qui
no?
Dentro sì. E, oppure fare la trasmissione da dentro un'auto d'epoca
potrebbe essere un'idea,
non ho la frontiera.
Infatti andiamo qua a buso,
mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che faccia neve. Venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne. Quale sarà la mano che illumina le stelle? Mastica e sputa prima che venga neve.
eccoci qua, dopo aver sentito, ricordiamo.
Sì, ho visto Nina Volare di De André, dedica di una nostra ascoltatrice.
Nostra cara ascoltatrice.
Che verrà presto in radio.
Che ci farà compagnia in radio prossimamente.
Ciao ascoltatrice, salutiamo.
Ciao ascoltatrice, ciao. Ti aspettiamo a braccia aperte.
E oggi Osbourne con La vita non ti aspetta, Life won't wait you.
È una canzone indicativa, eh.
Molto, molto, detta da lui poi.
Sì, infatti. Normale che puoi fare a Kissen, questa vostra associazione Blob Squad è nata quest'anno, abbiamo detto, da poco, giusto di mese di mai. Quanti siete in tutto e avete un sogno, un obiettivo per il futuro, un sogno nel cassetto?
Sì, certo, allora, come appunto dicevamo prima, siamo nati all'incirca da settembre,
okay,
quando ci siamo riuniti inizio anno e abbiamo deciso tutte le varie associazioni presenti nel polo di medicina, tra la mia associazione, il SISM, che è l'unica non di rappresentanza, okay, l'UDU, Idee in Movimento, Students Office e Siamo Ateneo, abbiamo deciso per una volta di fare un fronte comune,
esatto,
perché comunque
certo,
magari
certo,
noi
siete schieramenti diversi,
noi un po' meno che siamo certo, partitici, però loro, cioè tra di loro, essendo tutte
certo,
divise, abbiamo deciso invece di fare per la prima volta una cosa tutti insieme e creare questo progetto, perché è una cosa come parliamo, il movimento di Fridays
una
for Future
di
deve essere una cosa che sta al di sopra. Abbiamo deciso così di unirci e creare questo movimento. E allora i nostri obiettivi sono stati, cioè ci siamo dati quando ci siamo riuniti le prime volte questi obiettivi, cioè di cercare di espanderci in tutti gli atenei, cioè quindi più o meno in tutta l'università di Perugia, riuscire a fare degli eventi per sensibilizzare i ragazzi. Abbiamo deciso, visto sia per il fatto che noi siamo di medicina, abbiamo deciso di cominciare da lì per vedere qual era il successo, risonanza mediatica, e poi abbiamo deciso di già da questo semestre di ricominciare. Quindi abbiamo fatto tutto il primo semestre di lezione, diversi eventi nella facoltà dove abbiamo pubblicizzato la nascita dell'associazione, abbiamo fatto un evento dove c'è stata una partecipazione incredibile, non ci aspettavamo nemmeno noi un'aula così piena, veramente non c'era un posto libero, tutta l'aula completamente piena, e anche un aperitivo dove c'erano più di 100 persone sono venute a trovarci per parlare un po'. C'eri pure tu? Ok, quindi abbiamo
raggiunto Costa,
un'altra facoltà già solo parlando a medicina. E poi, data la pausa della sessione, abbiamo deciso ora di ricominciare da marzo con l'evento a biotecnologie, che sarà appunto il prossimo, il 26 marzo, lo ricordo. E comunque siamo all'incirca una 15-16 ragazzi, diciamo, tra le varie associazioni che ci siamo riuniti.
Un buon numero, come inizio, un buon numero, sperando che
sì, sì,
possa aumentare. Ragazzi, curiosità per...
Io ho una domanda per Paolo, lo scrittore. Vai. Visto che questi tuoi libri, da quel che ci hai raccontato, vengono ti hanno ispirato fatti realmente accaduti a te stesso, io ti faccio una domanda semplice. Quanto c'è di Paolo in questi due romanzi?
Non troppo, perché parlare di sé è difficile quando si scrive. Sì, le esperienze le hai vissute, però raccontarle è tutto un altro discorso. Ci sono aspetti della mia personalità, aspetti del mio vissuto, ovviamente, il mio modo di pensare, o parte il mio stile narrativo. Però oltre questo, diciamo che non sono ancora riuscito a mettere in un romanzo, perché è molto difficile.
Devi un po' metabolizzare,
sì,
diciamo.
Sì,
magari.
Sì, esatto.
Nick?
No, invece questa mia, quanto è importante una competenza? Questo è difficile. Ci ho pensato, è Amazon.
Bella domanda.
Vedi? Questo non è
un po' può cambiare il destino di un libro.
Bravo, grande.
Sì, sì, decisamente. Sì. Io prima di essere uno scrittore, prima ancora di essere uno scrittore, sono un lettore. E quando la copertina non mi attira, non mi avvicino nemmeno a leggere la trama di un libro. Quindi è importantissimo. Una copertina deve avere la propria, diciamo, deve essere cinematografica, deve essere anche poetica, deve comunque. Sì, sì, sì. Deve intanto catturare il tuo sguardo. Quindi la prima cosa sono i colori. Quando tu vedi già un colore con la coda dell'occhio, ti volti e guardi una copertina, e poi deve esprimere un po' quello che è il senso del romanzo. Non puoi di romanzo fantasy mettere tutt'altra cosa, oppure di un romanzo narrativo mettere una copertina semplicemente bianca, la gente non capisce. Mi viene in mente la nuova edizione Einaudi del giovane Holden, che è semplicemente bianca. Questo non esprime nulla, a mio parere.
Io non sono d'accordo, nel senso che il bianco Einaudi è notoriamente iconografico,
sì,
iconico,
sì,
e di conseguenza è una garanzia, secondo me, proprio quasi pregiudiziale di qualità.
Mm-hmm.
Il giovane Holden in particolare ha questa caratteristica, cioè uno dei pochi libri,
sì,
che
sì,
potevano
che
permettersi la copertina bianca. No, io, mentre rispondevi, secondo me opportunamente, perché la grafica è fondamentale. Pensavo che la scelta del titolo in realtà possa rappresentare una interessante, diciamo, attrattiva, cioè una bella esca per il lettore. Scelta del titolo che tra l'altro è tra le operazioni più complicate che si richiedono allo scrittore. Nel tuo caso la scelta dei titoli è stata meditata, è stata spontanea o ha preceduto addirittura la stesura del testo? Perché potrebbe anche capitare questo.
No, è stata spontanea, diciamo classico, arrivata alla fine del testo. Quando il testo ha tutto un senso, arriva il titolo, perché tu sai cosa vuoi comunicare dal tuo titolo. Quindi per esempio in Puoi sentire la notte, la maggior parte delle scene, le scene principali avvengono tutte di notte, che il dialogo si fa più intimo. Quindi diciamo è venuto spontaneo, entrambe vivono diciamo la notte, quindi puoi sentire, cioè riescono a percepire diciamo cosa significa vivere di notte. Mentre nell'altro appunto la stessa cosa, cioè il messaggio che arriva poi al protagonista che soffre di depressione, quindi alla fine, è di vivere il domani in tutti i suoi colori, quindi non può non essere diversamente, ecco.
Io volevo ripescare un attimo l'argomento copertine, che sono d'accordo ma allo stesso tempo no. Io ti parlo da musicista, perché nelle copertine degli album ci sono stati le copertine, i Beatles, il White Album dei Beatles completamente bianco, il Black Album dei Metallica completamente nero, giusto un serpentello che si vedeva contro luce, per dirti. Poi negli anni 80 facevano una gara su chi faceva le gare più, ecco, Pink abbiamo Floyd. I Pink Floyd, Dark Side of the Moon,
forse l'eccellenza assoluta,
l'eccellenza di e là c'è l'album The Clash con Joe Strummer che spacca il basso sul palco, immagini, e lì abbiamo Jim Morrison stile Gesù Cristo, che è un'immagine più iconica che ci siano.
Salutiamo Jim Morrison,
ciao Jim.
Comunque gli si trovi, salutiamo.
Domanda
finito,
no, era una precisazione sull'interessante argomento che sono arrivato Nicola.
Andiamo con la musica, se avete domande.
Andiamo con la musica e poi ci sentiamo con un altro giro di domande, perché siamo ormai alla conclusione quasi.
Sì, sta finendo 4
ore più recupero.
Due minuti di recupero col domandone finale.
Io c'ho un brano scelto da Nicola, alla sinistra, Nicola 2, a sinistra di Pierre.
Nicola 2 però, insomma.
Nicco.
Nicola B.
Edoardo Bennato, una ragazza, e poi ti metto Batman, che tu vuoi Batman.
Ha fatto 80 anni, ragazzi, non puoi non mettere Batman, ha fatto 80 anni, non scherzare.
È ancora buona, eh?
Se una ragazza vuole di sera andare sola per strada, non lo può fare, non è corretto che non sia accompagnata. Andare sola per la città mi sembra un fatto normale, ma una ragazza, chissà perché, questo non lo può fare. Andare solo per la città e non c'è niente di male, una ragazza, chissà perché, questo non lo può fare. È un incantesimo strano che la colpisce da sempre, mentre il 2000 non è più tanto lontano. Tutte le sere rinchiusa in casa, ma questa volta ha deciso e vuole andare per la città sola con il suo sorriso. Sola per strada col suo sorriso, e chi può farle del male? Se ci saranno mille ragazze che la vorranno imitare.
corre Batman.
Furbissimo, rapidissimo, ma come si fa a non apprezzare sia di Batman? Perché ancora voi all'età di 80 anni.
No, ancora voi
all'età di 80 anni.
Dopo la riforma
delle pensioni, quota 100,
perché poi
è
fa
un
molto,
grandissimo lavoratore.
E fa molto Pilates, tra l'altro. Sì, sì, il suo segreto per
citare,
combattere il crimine.
Per citare Lego Batman, DC Comics, la casa che Batman ha creato. Infatti. Altro che Superman. Infatti. Fatti avanti, ragazzo di campagna.
Si è scatenato queste punte, queste
punte. Silvester è più DC, io sono più Marvel.
No, io sono più Marvel, sono più Marvel, sono più bandiera Marvel.
Come ora.
Io sono Disney proprio.
Io sono
Medioevo.
Così. Ritorniamo fino a una sola, siamo arrivati
sì,
qua.
Sì,
siamo
quasi alla fine della puntata odierna.
Allora, chi vuoi fare domande, chi vuoi partire?
Allora, chi così, c'è? Così a bruciapelo.
Ma col domandone o domandone?
No, domandone no, alla fine per sbagli. Non ci va, 5:29 il domandone, ragazzi.
Io ce l'ho una domanda per Paolo, posso? Ti prendo il cambio. Hai parlato nel fuori onda, hai parlato di quanto magari ecco, facciamo il sud, nel meridione è difficile parlare di LGBT, sì, anche la protesta che c'è stata ieri contro il clima, eccetera. Mm-hmm. Secondo te, la tua esperienza vissuta in prima persona, che cosa bisogna fare per far cambiare idea, ecco?
Intanto bisogna sensibilizzare a partire dai licei, direi. Cioè, tendenzialmente quando io propongo...
Dalle scuole superiori in generale.
Sì, sì. Tendenzialmente quando io propongo la presentazione del mio romanzo, un dibattito, per esempio nel mio liceo, mi dicono sì, forse è meglio il triennio. Io dico no, forse è meglio tutti. Perché comunque dai ragazzini dai 14 anni cominciano a sviluppare una coscienza di quello che è dovrebbero cominciare a sviluppare una coscienza di quello che è il mondo fuori. Quindi comunque capire quali sono i problemi, cosa diciamo è giusto e cosa è sbagliato, ma questo si riferisce un po' a tutto, sia magari tipo a quello che è una relazione tossica, magari quando il ragazzo è possessivo le ragazze lo vedono come gesto d'amore, quindi già è una cosa. Anche avere rispetto verso tutti in quanto umani è un'altra cosa, e comunque anche avere rispetto dell'ambiente, di se stessi, del proprio corpo, poter decidere da sé senza cedere ai pregiudizi, senza giudicare. Cioè bisogna diciamo sensibilizzare su tutto quello che è il mondo esterno, perché comunque a scuola non se ne parla, i ragazzini non capiscono, vedono sempre queste cose come tipo cose che non gli riguardano. Quando poi sono fuori, la prima cosa che succede è magari una ragazza viene derubata o viene pestata quando va a ballare e non sa che cosa fare. Un ragazzo pure, perché può succedere pure ai ragazzi, a me è successo sabato a carnevale, quindi...
Ah, ci dispiace.
Sì, sì. Quindi comunque bisogna far capire ai ragazzini già comunque da 14-13 anni cos'è il mondo fuori e come poterlo affrontare, come poter affrontare temi simili e come poter avere rispetto per quello che sono questi temi delicati.
Sì, no, a proposito delle relazioni tossiche di cui tu ci parlavi, ecco, molto spesso i problemi che liberamente donna cerca di affrontare in realtà derivano da relazioni tossiche che poi degenerano in abusi e violenze. Voi avete aperto le porte della vostra associazione a centinaia di donne, perché i numeri che ci hai portato parlano chiaro, a 2201 donne accolte
dal
2014 a oggi. E hai parlato anche della trasversalità sociale delle donne vittime di violenza, no? Sia donne che vivono in condizioni più semplici, sia donne invece che hanno un tenore di vita piuttosto alto. Esiste anche una trasversalità etnico-culturale, nel senso che avete notato una maggiore incidenza diciamo presso alcune categorie, e soprattutto ritenete che la cultura di provenienza sia un fattore che inibisce ad esempio la denuncia o piuttosto la favorisce? Magari in alcune culture una maggiore remissività nei confronti dell'uomo.
È complicato, nel
so,
senso che
conto,
no, è complesso, no, è complessa la risposta perché sarebbe molto lunga, nel senso che allora, di fatto quello che possiamo vedere dai dati è che abbiamo molte donne, tra le donne accolte, tantissime donne italiane, tantissime donne straniere. Nelle accoglienze e ospitalità, quindi quando invece è richiesta un'ospitalità perché non c'è una rete amicale, una famiglia, allora l'incidenza della donna straniera è maggiore perché effettivamente essendo in un paese differente dal suo probabilmente ha meno rete e quindi si deve andare via da casa o si trova in una situazione di pericolo, sicuramente avrà più bisogno di rivolgersi a noi. Da un punto di vista culturale è la lettura della violenza che a volte cambia, nel senso che la reazione alla violenza, a quella spirale in cui la donna si trova, arriva con più difficoltà ovviamente quando la donna stessa non riconosce la violenza fisica come violenza.
Esatto.
Quindi quando capita, quando prevalentemente quando lo schiaffo o diciamo la piccola violenza fisica, anche se a me non piace definirla così, però il piccolo episodio non è letto come violenza. Allora, già in una relazione in cui c'è il maltrattamento e quindi si arriva alla violenza fisica, questa arriva normalmente a poco, non è che arriva e quindi già la lettura di essere vittima, esatto, di violenza, chi si rivolge al centro antiviolenza, la prima cosa che noti è che non si rendeva conto prima di essere vittima di violenza. In più aggiungiamo che in determinate situazioni questa lettura arriva ancora dopo o arriva addirittura quando magari c'è una violenza economica preponderante.
Cosa intendi cioè per violenza economica?
Allora, la violenza può essere psicologica, fisica, economica e ha svariate forme al suo interno. La violenza economica è quella violenza che fa sì che, te la faccio con un esempio che è più semplice, io ho seguito una signora che per tutta la vita non ha potuto gestire il suo stipendio, che veniva gestito esclusivamente dal marito, e tutte le spese che lei faceva dovevano essere rendicontate, preventivamente comunicate, se non andavano bene erano oggetto di rivendicazioni anche fisiche, eccetera, eccetera. Questa è una forma estrema di violenza economica, ma la violenza economica è quella anche di dover chiedere, per esempio, di poter andare dal parrucchiere e
il controllo puntiglioso del conto corrente delle spese.
Sì, non è solo il controllo,
anche della vita,
la gestione,
proprio
poi diventa la vita quotidiana. Se io non posso andarmi a comprare una maglietta perché non ho la possibilità di farlo, esatto, mi togli la socialità, no? Ad esempio, il caffè al bar con le amiche, esatto, non esiste più, oppure mi togli la possibilità di andare al parrucchiere,
esatto, sociale,
cioè intervieni su quelle che sono le mie libertà. Questa è.
Ti faccio una domanda particolare, Elena, giusto? Entro un po' entro nel tuo lavoro. Tu sei con l'Agency Sbai, sei un avvocato divorzista. Ti faccio, mi è appena stata passata la news da un nostro ascoltatore. Un ascoltatore.
Avvocato.
Gianluca, lo chef, mio ex collega, che salutiamo. Ciao Gianluca, mi ha passato questa news che dice: la maggior parte delle donne, secondo uno studio, ha un uomo di riserva. Il 10% è l'amico di vecchia data, cosiddetta friendzone, dico io. Il 20% invece è un uomo di piano B, secondo la maggior parte delle donne, che per loro sarebbe disposto a lasciare tutto per lei. Dal tuo punto di vista, è vero, non è vero, perché?
Io
perché
non ce l'ho. Vabbè, faccio parte della minoranza o non è vero?
Quello che ti è capitato magari aver visto nell'ambito lavorativo.
No, non è mai capitato. Di riserva ancora mi manca, potrebbe essere una buona soluzione da suggerire. Però no. Posso dire due cose veloci?
Sì, vai,
cioè, la prima è che l'abbiamo detta fuori onda, la volevo ripetere. Al Malocchio, che è un tapas bar che è aperto in via della Stella Perugia, i piatti fino a domani sera saranno destinati ai centri antiviolenza, quindi vi invito tutti ad andare a mangiare e bere lì.
Tutti
si mangia benissimo, sono due ragazzi bravissimi che lo gestiscono.
Si mangia siciliano.
Sì,
e allora ragazzi, andate
via perché della Stella è vicino a Piazza, Piazza Cavallotti.
Ho provato a mangiare siciliano.
Non è Piazza Cavallotti, per chi non sapesse via della Stella. Da Piazza Cavallotti scendete per la cupa, quella è via della Stella.
Infatti, è lì proprio all'inizio.
Esatto,
stasera andate in via destra.
E poi un grazie a voi, veloce, perché ogni volta che c'è un'occasione di parlare, poi oggi con delle persone giovani di temi importanti, è un momento molto bello, molto importante per la nostra società.
Grazie a voi e vi aspettiamo.
Però è importante che adesso ci forniate i vostri contatti, a cominciare da te Elena, i contatti per appunto avvicinarsi all'associazione Liberamente Donna. Avete contatti in rete, avete contatti telefonici o contatti insomma virtuali?
Allora,
così.
La mail a cui scrivere.
Vai.
È segreteria@liberamentedonna.it. Abbiamo un sito internet che è www.liberamentedonna.it, una pagina Facebook. e il numero di telefono della segreteria di Liberamente Donna che io oggi do è
Suspense,
perché devo vedere
attenzione,
di 379 119 8297.
Perfetto. Ok, precisa. Nick, tu ce l'hai pronta la domanda?
Sì,
di
Paolo, i contatti tuoi. Paolo.
Allora, mi trovate su Facebook Paolo Costa, una pagina ufficiale con lo stesso nome, su Instagram Paolo Costa Vita d'autore, quindi facile facile.
Perfetto, veloce e noi.
E passiamo ai volontari.
Contatti un attimo per qualche presentazione veloce sull'evento. Sì, sì.
E per il SISM potete contattare tramite mail direttamente me, tramite incaricato@perugia.sism.org. Poi ci trovate anche su Facebook alla pagina SISM Perugia, su Instagram sempre alla pagina SISM Perugia. E come un piccolo recapito telefonico lascio il mio 329 98 77 416.
Ok.
Invece l'Avis di Perugia la potete trovare ovviamente sulla pagina Facebook, nella quale troverete tutti i contatti anche per prenotarvi per una futura donazione di sangue.
Andate
fermi anche per la Blood Squad, sempre pagina Facebook, pagina Instagram Blood Squad Perugia e Blood Squad PG.
Per quell'evento qualche avvio, mi dicevi, precisazione dell'evento?
No, semplicemente sarà appunto un evento molto grande a cui ci aspettiamo molta affluenza, quindi se siete disponibili domenica 30 dalle 9 alle 18
portate
e anche se
bambini,
volete mangiare, portate i bambini per l'ospedale dei pupazzi e niente, vi aspettiamo lì.
Donate, donate, donate.
Donate. Perfetto. Allora, domandone finale.
Elena aveva una precisazione prima.
Velocemente,
vai,
i numeri dei centri antiviolenza, mi sono dimenticato.
Ah, beh, importante, questo è fondamentale. Allora, silenzio un attimo, vai.
A Perugia 342 3029 409 e 075 697 6073, Eterni 342 3028 610.
Ok, aperti 24 ore
H24. Ok, benissimo. Adesso è il momento del domandone di Nicola.
Pronti? Allora, cuffie, mani e cuffie. Quanti tempi abbiamo? Abbiamo due secondi.
Beh, suspense. Come si prenota? Oh. Anzietta.
Allora, non c'è manco aiuto a
prenotare. Qualcuno verrà chiamato a rendere conto al momento opportuno.
Non si sa chi sarà chiamato.
Allora, per Paolo, punto. Sì. Che cos'è? È scrittura.
In una parola.
Vai.
Primo aggettivo.
Cinque. Un sostantivo.
Quasi.
Anche un avverbio, un'interiezione, quello che vuoi, ma una parola.
Vita.
Vita.
Benissimo.
Bella. Okay. Che cos'è? L'impegno civile e sociale con una parola.
Che domanda, ragazzi, meravigliosa.
Scopo.
Adesso Lucia e Chissa. Vai, fa Nicola. Nicola.
Cristian.
Che cos'è il globo rosso? No, scherzo.
Cos'è l'associazionismo per te?
L'associazionismo è un modo di per trovare la forza di portare avanti i propri obiettivi e quelli, i nostri valori.
Quasi bene.
E a questo punto chiudiamo con Lucia e Fabio. Lucia?
Una sola parola per descrivere donazione.
La donazione, come diciamo sempre.
Uguale Lucia.
Una sola parola.
Amore.
Facciamo i complimenti e dati un
applauso. Applauso. Saluto, chiudiamo la
con questa musica.
Con questa musica chiudiamo la puntata.
Noi ci vediamo con me. Ringraziamo tutti gli ospiti.
Siamo tutti qua.
Grazie a Lucia, grazie a Chissa,
grazie a
Elena,
grazie
a Paolo.
Anche al Real Colombine che ci è stato a trovare fino alle 16.
Forza ragazzi.
Complimenti per quello che fate e continuate, grazie. Perché veramente te bella.
Bravi.
Mondi, come si dice da virgolette. Noi siamo sabato prossimo.
Yes.
Quante persone avremo sabato prossimo?
Non allora, si sa. Di sicuro ne avremo almeno una o due.
Il dato da 20.
Ho già avuto
io forse ho contattato Michael Jack. No, scherzo.
L'ha resuscitato. L'ha tornato in vita.
Ah, quello che è del calciatore.
Sicuro ho quattro persone. E poi non si sa. E poi sta spesso. E quindi con me un Eri. Yes. Un Eri da 20:30 a 22. Mm-hmm. E con noi di Somma Futta.
Sabato prossimo dalle 15 alle 17 su www.radiofonica.
Radiofonica, l'unica radio col PH.
Punto com. Grazie, grandissimo. Buon sabato e buon weekend. Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.